www.storiedijo.it e la storia continua. Guerra al contagio. Le lettere pericolose. Nel 1630 le autorità sanitarie genovesi, temendo che il contagio che aveva colpito Milano si estendesse alla loro città, prescrivevano che le lettere per qui destinate si fanno a fiamma di fuoco profumare, ossia brustinare con molle di ferro sia per di fuori come per di dentro, levati prima e abbruciati gli spaghi o fili dei quali alcune restino allegate. Sul pericolo che si celava nella corrispondenza si sofferma anche un altro decalogo di ordini da rispettare in caso di peste, emanato a Genova per l'epidemia del 1657-58. Avvisare le reverende monache di non ricevere lettere o biglietti senza essere profumati. E si aggiungevano le istruzioni per la composizione del disinfettante. Pece greca, una libra. Pece navale, mezza libra. Solfo, due libre. Polvere da schioppo, mezza libra. Gli ingredienti andavano impastati con la crusca, facendo poi fumigare il composto. L'elenco genovese delle merci portatrici di contagio ribadiva infine la raccomandazione di acquistare ogni prodotto, compresi gli alimentari, senza involucro e di lavare bene con l'aceto, con la lisciva o con acqua di mare ogni cosa potenzialmente infetta, lasciandola poi esposta al sole. Questa consapevolezza di antica data faceva sì che un po' dovunque si prendessero provvedimenti per la sanificazione degli oggetti infetti quando non potevano essere bruciati o provenienti da zone sospette. Nel lazaretto di Genova, ma anche in quelli di Venezia, Ragusa e Messina, alla quarantena delle merci era destinato un intero settore dell'edificio, dotato di terrazze dove stendere i tessuti e le fibre tessili dopo averle liberato dai pericolosi imballaggi e spruzzate con aceto o acqua di mare. In caso di pioggia venivano ricoverati in stanze apposite, le cui finestre rimanevano sempre aperte. Oggetto di particolari accorgimenti erano anche gli stracci destinati alle cartiere del genovesato e tutte le merci provenienti dai paesi musulmani, dove la peste era endemica e non venivano prese misure preventive perché contrarie alla mentalità fatalistica di quelle popolazioni. A Milano, già dopo la terribile epidemia del 1451, si pose il problema della disinfezione delle case colpite dal morbo, delle strade e dei luoghi pubblici. Le autorità istituirono un gruppo di persone appositamente addestrate e deputate a sanificare abitazioni e suppellettili, i Nectatore Domorum, ed emanarono gride che imponevano di rivolgersi soltanto a loro e di purgare le case per 2 giorni prima di abitarle. Dopo la pestilenza del 1576-78, le autorità del capoluogo lombardo fecero disinfestare case, abiti e ogni sorta di suppellettili, comprese le imbottiture delle poltrone e le piume dei materassi, che venivano spruzzate una per una con l'aceto bollente. E le monete disinfettate. L'aceto, che ha la capacità di tenere lontani gli insetti e quindi le pulci, vettore della peste bubbonica, venivano comunemente utilizzato come disinfettante. San Carlo lo usava per sanificare le monete che dava agli appestati e per lavarsi le mani prima e dopo aver somministrato loro la comunione. Sempre a Milano, fin dall'inizio del Cinquecento, se non prima, I tessuti di un certo pregio, il cuoio, i libri e la carta, si disinfettavano invece con suffumigi di incenso, resina di pino o aceto. Per fare i suffumigi, rivela una disposizione del 1534, si stendevano le vesti di lana, di seta o le pellicce in un ambiente ben chiuso e si bruciavano con il fuoco incenso, resina di pino o colofonia, oppure si versava aceto sopra una pietra arroventata incandescente, o ancora si immergeva la calce viva in un vaso di bronzo pieno di aceto. Altro metodo, sempre secondo le norme milanesi del 1534, era la sanificazione con sabbia, adottata per i tessuti di seta. Venivano stesi a terra sopra un panno di lino e coperti di sabbia, con l'illusione che l'umidità della terra e della sabbia servissero a purificarli. Gli indumenti di lino o di lana si potevano anche immergere nell'acqua bollente. A Palermo, nel 1575, le masserizie non bruciate venivano sanificate secondo un rigido protocollo elaborato dal medico Filippo Ingrassia, deputato alla sanità principale e gestore dell'emergenza. A Napoli, invece, nel 1656-57, i materassi di lana e i tessuti si disinfettavano facendoli bollire 5 volte nell'acqua, mentre gli arazzi e i drappi preziosi decorati in oro venivano soltanto stesi all'aria e profumati con fumi di incenso, mirra, laudano e ginepro. La sanificazione delle case venne effettuata a Firenze, dopo l'epidemia del 1630, a spese del comune, che organizzò una squadra di 16 uomini. Erano gli zolfatori, remunerati con un grosso stipendio, dato il rischio che correvano. Anche il vescovo collaborò facendo assumere becchini a tale scopo. Rende bene l'idea dell'accuratezza con cui veniva eseguita la disinfezione delle camere. La documentazione relativa al lazzaretto genovese alla fine del XVI-XVII secolo e le squadre dei purgatori dovevano tenere nette e scopate le stanze, a ciò non restino in terra fili o altre qualsivoglino minuzie che possono calpestarsi con i piedi, osservando di far bruggiare simili scopature in luogo segregato, dentro però la stessa purga. A ciò si usi cautela nelle minime cose. Il metodo più sicuro era il rogo delle suppellettili e delle merci infette, ma la gente, che spesso non possedeva quasi nulla e non era in grado di sostituirle, vi si opponeva strenuamente. E i rimedi inutili se non dannosi, alla prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.